Buonasera. Gentili signore e signori, è probabilmente noto a molti che è troppo alto, va bene? Chiedo scusa per la mia voce, ma sono raffreddata, come avete capito. Che nelle opere di alcuni geografi e cartografi musulmani vissuti fra il XII e il XVI secolo esistano passi dedicati all'isola di Capri. Vero è che si è assistito sovente a un utilizzo di tale materiale come semplice decorazione o annotazione esotica. Nell'ampio quadro della storia caprese, in cui però ai musulmani è toccato in sorte di essere ricordati pressoché solo per le scorrerie dei pirati o dei grandi corsari cinquecenteschi, situazione che, d'altronde, non si è verificata solo nell'isola di Capri. Come noterete, qui parleremo di Capri, ma non dal punto di vista locale, cioè Capri nell'orbita europea, se non addirittura, diciamo, di un mondo fra musulmano ed Europa, però con l'occhio dell'altro, come diceva il dottor Federico, cioè con l'occhio del musulmano, dello studioso, del viaggiatore musulmano e non dell'indigeno. Nel poco tempo a nostra disposizione, che necessariamente limiterà i nostri obiettivi, e rimando per quanto riguarda una più approfondita conoscenza alla mia relazione scritta, che sarà appunto pubblicata, cercheremo comunque di offrire un primo orientamento su questi testi e sui principali problemi che pongono, nonché sugli ambienti storici e culturali entro cui sono stati prodotti. In linea generale, tra gli antichi scrittori musulmani non esiste una denominazione unica per indicare il Mar Mediterraneo. Troveremo infatti, secondo le epoche, l'origine o il punto di vista dei singoli autori, definizioni eterogenee, quali Bahar al-Rum, mare dei Romani, ove i Rum sono i Romani, ma in realtà si tratta dei Bizantini. Bahar al-Maghrib, il Mar d'Occidente. Bahar al-Sham, il Mar di Siria, eccetera, dove Bahar, la costante Bahar, sta per mare, Al-Sham, Maghrib e Rum stanno per la specificazione. Tale indeterminatezza trova ragione nella diversità degli approcci fra le varie realtà dell'Islam e le idee ivi maturate, sin dalle origini, sull'Occidente. Approcci diversi che sono poi venuti a incontrarsi, e in parte a scontrarsi, con la sostanziale ignoranza e anche indifferenza verso ciò che quel mare rappresentava per l'Occidente, sia sotto il profilo storico che geografico. Una difficoltà di conoscenza che si spiega tuttavia abbastanza facilmente. Nel primo Medioevo le navi musulmane ebbero scarsa libertà di accesso alle nostre acque, ove il conflitto con gli stati cristiani, fatta eccezione per i momenti di occasionale alleanza, ne consentiva l'attraversamento solo come scorreria o incursione, cosa che poi avvenne peraltro molto di frequente, come sappiamo, generalmente muovendo dall'Africa settentrionale. Tale difficoltà nel raggiungere la terraferma europea favorì però l'approccio nei confronti delle isole, interesse che ebbe poi modo di rafforzarsi dopo la conquista islamica della Sicilia, nei primi decenni del IX secolo. Le nuove prospettive che vennero ad aprirsi innestarono nuove conoscenze nella già avviata tradizione geografica islamica, in cui troveremo d'ora in poi le isole mediterranee generalmente descritte come abitate, popolose, fertili e coltivate. In principio, i geografi si soffermano solo su cinque o sei isole di maggiori dimensioni: Cipro, Creta, la Sicilia, la Sardegna, la Corsica, Maiorca. Di poche isole minori è ricordato il nome: Rodi, Malta, le Eolie, Minorca, Gibilterra e le Canarie, le cosiddette isole fortunate, le Al-Khalidat. Nel frattempo, la prosperità delle isole mediterranee diveniva una specie di topos letterario. Tuttavia, se già all'inizio del X secolo alcuni geografi potevano indicare nel Mediterraneo la presenza di circa 160 isole, Tale pignoleria non trovava poi riscontro nella produzione cartografica. E di fatto, nelle carte dei grandi geografi del periodo classico, siamo sempre nel X secolo, l'attenzione per il territorio europeo è pressoché minima. Per esempio, non esiste una carta specifica per la Spagna, sebbene il suo territorio fosse da tempo parzialmente islamizzato. Ma ecco come queste prime mappe si presentavano. Si tratta di raffigurazioni estremamente schematizzate, talvolta formate da semplici figure geometriche, senza indicazione di distanze, latitudini o longitudini. E questo nonostante il fatto che le opere di Tolomeo fossero ben note e disponibili attraverso traduzioni sia siriache che arabe. Per questo, qualcuno ha ipotizzato che tali mappe non sarebbero state prodotte per un utilizzo pratico, ma soltanto a fini didattici o mnemonici. Vediamo la diapositiva. Allora, questa è la carta del Mediterraneo, contenuta nel libro delle strade e dei regni di Istakli, Kitab al-Masalik wal Mamalik, è il titolo arabo della traduzione fatta prima. Qui da un manoscritto di Cambridge. Il mare consiste praticamente in una specie di cerchio, come vedete, delimitato a nord in alto, dal canale del Bosforo, ad est da una terra con tre fiumi, a sud dalle coste del Nord Africa, ove al centro vediamo lo sbocco del Nilo con le due isolette di Tinnis e Damietta. Riuscite a vedere? A ovest, in ultimo, dallo stretto di Gibilterra con il Jebel Tilal. Più su vi è l'Europa, praticamente rappresentata dalla sola isola iberica. I tre cerchi posti al centro sono le tre isole maggiori, cioè partendo da destra, Cipro, Creta e la Sicilia. La definizione è piuttosto libera e si trova in tutte le copie dei manoscritti di Istakli. Ecco per esempio come appare la stessa carta in un manoscritto di San Pietroburgo. Qui le tre isole maggiori hanno addirittura le stesse dimensioni delle isolette nel Nilo. Un considerevole miglioramento si avrà con un altro geografo contemporaneo di Istakli, il cui nome è Ibn Aukal. Favorito dalla conoscenza diretta dei luoghi, maturata grazie ai numerosi viaggi compiuti in prima persona, Ibn Aukal fu il primo a restituire al Mediterraneo una fisionomia abbastanza riconoscibile, perché sino ad ora avete notato che poco si riconosceva da quello a cui siamo abituati oggi cartograficamente. In questa carta, l'originale è in realtà capovolto, perché gli arabi rappresentano al contrario la carta rispetto a noi. Spicca al centro del Mediterraneo proprio l'Italia, sotto la quale vi è un gruppetto di isole. In questo manoscritto di Istanbul, non tutte però riportate, fra cui noteremo la Sicilia, Malta, Pantelleria, la Sardegna e la Corsica. Questa che vedete è un'altra versione della medesima carta, da un manoscritto più recente custodito alla Biblioteca di Parigi. Quanto al testo, Ibn Aukal vi cita solo le isole più grandi, perché più importanti e forse anche perché politicamente più interessanti. Tuttavia, seppur non vi è menzionata Capri, questo scrittore era consapevole della sua esistenza. E certo la vide quando, verso l'anno 972, giunse in Campania, trattenendosi a Napoli e ad Amalfi. Per una prima menzione esplicita dell'isola di Capri in uno scrittore musulmano, bisogna attendere il grande geografo Al-Idrisi e la sua opera principale intitolata Lo svago di chi brama percorrere gli orizzonti, compiuto nel 1154. In questo quadro d'unione, vediamo le tavole che comprendono l'Italia anche in questo caso riprodotte alla rovescia. E c'è da dire che questa immagine non è stata tratta direttamente dai manoscritti, di cui non esistono ancora riproduzioni ben leggibili, ma da una ricostruzione molto accurata che offre il vantaggio di accostare le singole carte, perché come vedete dalla linea rossa sono delle singole carte accostate, cioè quella linea di demarcazione non è altro che indica l'accostamento, la delimitazione di ogni singola carta. Ma ad una ricostruzione molto accurata che offre il vantaggio di accostare le singole carte restituendo efficacemente l'immagine del mondo quale Zisi effettivamente la intendeva. Residente dal 1138 a Palermo, presso la corte normanna di Ruggero II, Idrisi ricevette dal sovrano due incarichi: disegnare un nuovo mappamondo di grandi dimensioni, che fu poi effettivamente realizzato, e inciso su un pesante disco d'argento, che naturalmente andò presto perduto, mentre più durevole fu il frutto del secondo incarico. Un esteso commento al mappamondo in arabo in cui doveva essere descritto tutto il mondo conosciuto, con misure e distanze, che Idrisi corredò di ben 70 carte regionali. Come base dell'opera scelse le norme stabilite da Claudio Tolomeo e fra queste il sistema dei sette climi, entro cui si dipana anche graficamente la rappresentazione del cosmo. L'Italia viene casualmente a trovarsi nel clima più importante, il quarto clima che ha al suo centro Baghdad e la Mesopotamia, sede Baghdad del califfato abbaside. Al secondo compartimento o sezione, i climi sono divisi in compartimenti e sezione, Idrisi vi descrive la parte occidentale del Mediterraneo, chiamato Mare di Siria, il Rum al-Sham di cui prima, il Bahar al-Sham di cui prima, pardon. E vi segnala subito la presenza di isole, o meglio, come egli dice, secondo le sue parole, di molte isole abitate, deserte, celebri e sconosciute. Idrisi enumera quindi le isole grandi, la Sardegna, la Corsica, la Sicilia, e molte delle piccole, senza un criterio preciso e senza includere le isole campane, di cui parlerà solo nella descrizione della Campania. L'immagine di Capri è però ben chiara nelle carte regionali, ripetuta due volte presso il limite, qui indicato come abbiamo visto con la linea rossa, cioè le carte dedicate alla Sicilia e all'Italia centro-meridionale. Sulla parte destra vediamo invece la Puglia e la Calabria, in fondo a destra. Dell'immagine di Capri possiamo notare subito le straordinarie dimensioni, maggiori di altre isole, più grandi e importanti. La sagoma è solo indicativa, ma Capri è coerentemente, cioè la sagoma in quanto, cioè, il fatto che sia più grande, poi andremo a vedere il perché, insomma, è un controsenso perché sappiamo che Ischia, ad esempio, è più grande di Capri, eccetera. Però il fatto che sia stata collocata coerentemente di fronte al promontorio è già qualcosa di giusto, di esatto, di corretto, cioè non sono delle indicazioni campate in aria, insomma. Dunque, appunto, al termine del promontorio ove c'è Sorrento. Ma le sue dimensioni esagerate sono ancora più evidenti, come dicevamo prima, al confronto con Ischia, posta più in sopra, davanti al promontorio di Cuma. L'altra isoletta, a sinistra, è probabilmente Ponza o Ventotene. Un'altra particolarità è la vicinanza, quasi un inserimento, di Capri con le isole Eolie. Alla sua destra vediamo Stromboli, a sinistra Salina e sotto Vulcano, che è raffigurato come una montagna di fuoco. Mi dispiace non avere qualcosa per indicarvi direttamente, ma spero che riusciate un po'. L'avvicinamento fra Capri e le isole Eolie si spiega perché, secondo lo stesso Idrisi, fra Amalfi e Stromboli non vi è altra isola che Capri. Questo lo dice Idrisi. E questa è un'indicazione chiara per i naviganti. chiara per i naviganti, in quanto un'indicazione del genere interessa a coloro che navigano, perché noi con un altro spirito vediamo altre cose, mentre colui che naviga sa che al di là non troverà che fra queste due terre, isole, non troverà che capri, va bene? Veniamo ora alle parole che Idrisi dedica a Capri. Quest'isola di Capri, Cobra, detta in arabo, dice Idrisi, è abitata e vi dimora gente del popolo di Amalfi, Malf in arabo, con le greggi. In essa vi è una città di media grandezza e in mezzo alla città vi è una fonte d'acqua. E fra quest'isola e la città di Sorrento, Sarant, della terra di Calabria 12 miglia. Poi prosegue. In quest'isola vi è un piccolo porto posto a Levante e fra essa e Napoli, Nabl in arabo, vi sono 30 miglia. E fra quest'isoletta, Ischia, Iscla, vi sono 60 miglia. Come già le Eolie, Capri appare come punto di riferimento anche con le coste campane, negli approdi di Sorrento, Napoli e Ischia. Le notizie sull'isola sono piuttosto essenziali ed è possibile che siano state tratte, almeno in parte, da fonti anteriori. Per esempio, l'identità amalfitana degli abitanti di Capri riflette una situazione eventualmente realizzatasi molto tempo prima, fra la metà dell'VIII secolo e l'866, quando l'isola divenne possesso di Amalfi. Quanto alla menzione di un unico abitato di medie dimensioni e caratterizzato dalla presenza di una sorgente, secondo alcuni, come Norman Douglas, Idrisi si riferirebbe all'antico abitato di Marina Grande e alla vicina Fonte del Truglio. Tuttavia, al tempo di Idrisi, la città bassa non doveva più avere da secoli l'aspetto di una città di media grandezza, e poiché anche recenti analisi urbanistiche tendono a collocare lo spostamento verso l'alto dell'abitato, in coincidenza con l'ingresso dell'isola nell'orbita di Amalfi, il dato sarebbe dunque più verosimilmente da riferire all'abitato fra l'altura del Castiglione e le falde del Monte San Michele, ossia l'attuale centro storico di Capri. Quanto al piccolo porto, che Idrisi indica a est, il riferimento sembra condurre all'area di Punta Tregara e quindi all'attracco già impiegato in età romana. Dopo Idrisi, la tradizione cartografica delle antiche scuole medievali seguì la scia di Idrisi e seguitando ad essere popolare e sviluppata da una serie di continuatori, attivi soprattutto in Nord Africa, e il cui operato si protrasse fino alla fine del Cinquecento. Alcuni fra essi si dedicarono anche a carte di concezione più pratica e reale, ispirate dalle carte nautiche italiane e catalane. Nella tradizione dotta sopravvissero invece a lungo raffigurazioni geografiche astratte o di fantasia. In questa vignetta abbiamo per esempio una raffigurazione del Mediterraneo nell'opera del compilatore siriano Ad-Dimashqi. Non si vede altro che un braccio di mare, variamente popolato da pesci, e costellato da una serie di toponimi. Quest'opera ha un titolo abbastanza significativo, perché ci riporta al genere delle mirabilia, titolo che è La scelta del tempo sulle meraviglie della terra e del mare. Una decisa spinta evolutiva fu invece determinata da circostanze pratiche. La richiesta di affidabili riferimenti cartografici da parte delle marinerie, che ebbe poi l'effetto di imporre definitivamente all'attenzione dei cartografi musulmani la produzione dell'Europa cristiana. Nel 400 gli influssi europei divennero predominanti sul versante grafico, ma la produzione islamica se ne distacca per la più abbondante e precisa toponimia, e anche per il risalto dato alle isole la cui superficie viene evidenziata con colori vivaci e brillanti. Scusate, tolgo un attimo le maglione perché sto morendo di caldo, fra luce, eccetera, chiedo scusa. Si giunge così al fatidico 1461, anno in cui fu compiuta l'occupazione turca di Bisanzio. Con gli occhi di Mehmet II, Mahomet il Conquistatore, meglio conosciuto in Occidente, l'Islam poteva finalmente guardare all'Europa con ottimistiche prospettive di conquista. E anche per questo il sultano si fece in prima persona promotore di un'imponente raccolta di tutto il repertorio cartografico disponibile. Da allora gli studi compiuti dagli ottomani, e in tal senso seguirono due direttrici: da una parte l'adattamento-traduzione delle opere classiche, dominante fino a tutta la metà del Seicento, dall'altra una produzione autonoma in cartografia, particolarmente sviluppata nel settore delle carte nautiche, ma fortemente limitata dal fatto che gli autori non riuscivano a essere ancora veramente precisi sull'Occidente. Questo è il quadro in cui si ritrovò a operare, ai primi del Cinquecento, il più innovatore geocartografo che abbia avuto l'impero ottomano, Muhiddin Piri, più noto come Piri Reis, ossia il capitano Piri. Nato verso il 1470, che fu in grado per la prima volta di fornire un'immagine completa nella descrizione sia dell'Oriente che dell'Occidente. Nipote del corsaro Kemal Reis, Piri iniziò la sua carriera sui mari a soli 10 anni. E dopo la morte dello zio ebbe modo di rifondere le sue conoscenze ed esperienze nella sua prima fatica di studioso, un ambizioso mappamondo portato a termine nel 1513. Ricevuto il comando di una piccola flotta, Piri Reis fu per alcuni anni impegnato in campagne militari e solo in seguito, per ottenere il favore del nuovo sultano Suleiman II, per l'Occidente Solimano il Magnifico, pensò fosse giunto il momento di fornire alla flotta ottomana un'opera specifica di geografia marina, esclusivamente rivolta al Mediterraneo, che ancora mancava nelle letterature islamiche. Nel 1521 vide così la luce la prima edizione del Kitab-i Bariye, il libro della marineria. Kitab, libro, barie, cioè viene da bar, mare, che troveremo una forma antica di mare, bahar, in turco, mentre successivamente questo bahar verrà indicato come denize. Vedremo oltre, ad esempio in alcuni manoscritti, in alcuni musei si dirà, che so, denize musesi, non si dirà bahar musesi, eccetera, eccetera. Ci soffermiamo su questo perché è importante, in quanto delle volte l'addetto o non addetto dice: ma perché prima ha detto bahar, poi troviamo denize, un po' di confusione. È già umano, insomma, si parla di cose che ci vorrebbe tempo a spiegare minuziosamente. Dunque, il Kitab-i Bariye, libro della marineria, opera di concezione estremamente pratica, scritta non in arabo, ma in turco osmanlı, cioè turco ottomano, che è diverso dal turco moderno. Il turco moderno si scrive in caratteri latini, il turco ottomano si scriveva con i caratteri arabi. Dotata di circa 130 carte, che tuttavia al sultano non piacque. Forse per l'eccessiva somiglianza con gli isolari e i portolani europei, nonostante Piri Reis vi avesse aggiunto molti dettagli e dati nuovi. Possiamo avere un'idea dell'aspetto del libro osservando la carta relativa al Mediterraneo. Si può notare l'enorme salto di qualità compiuto nella raffigurazione delle coste, come vedete. di cui qui vediamo parte dell'Italia, della Sicilia, della Tunisia e per intero la Sardegna e la Corsica. Ora è più vicina alla nostra visione delle carte dell'immagine. Possiamo anche vedere in dettaglio la resa del Golfo di Napoli, in cui Capri e Ischia sono ben visibili. Si noti che in questo manoscritto, conservato al Museo del Mare di Istanbul, appunto il Denizli Müzesi di cui parlavo prima, per questo dico questo mare che troverete in modo diverso, in cui Capri e Ischia sono ben visibili. Al Museo del Mare non sono riportati i toponimi in questa carta che stiamo vedendo. Il libro della marineria ebbe comunque un enorme successo presso il pubblico, per cui era stato pensato, e per questo fu ripetutamente copiato e diffuso. Ma Piri Reis continuò a lavorare e nel 526 ne condusse a termine una nuova edizione che ripresentò al sultano, questa volta con miglior successo. Il lavoro era del resto ben rifinito e ambizioso, con un testo ancora più ampio e più di 200 carte a corredo. Di questa edizione, il miglior testimone è considerato il manoscritto di Hagia Sophia 2612 di Istanbul, risalente al 1574. Come dicevamo prima parlando di cose attinenti ad altro col professore, infatti dicevamo che Istanbul nei vari archivi è proprio un tesoro immenso da scoprire ancora, perché purtroppo il turco non è così studiato o diffuso e molte opere rimangono ancora sconosciute proprio per l'inaccessibilità della lingua. Questa è la tavola dedicata specificamente alle coste della Campania. Le linee costiere sono forse meno definite rispetto al manoscritto precedente, ma la carta appare nell'insieme forse anche più realistica per l'uso del colore e per l'indicazione di alcune casette, dei cosiddetti nuclei abitati. Possiamo riconoscere facilmente dall'alto Ischia, Pozzuoli, Napoli, Castellammare di Stabia, la penisola sorrentina e Capri, i centri della costiera amalfitana, Salerno, quindi il Cilento, fino al Golfo di Policastro. Vediamo in dettaglio il Golfo di Napoli. Purtroppo dobbiamo accelerare per ragioni di tempo, perché ci darebbe da soffermarci, insomma. E quindi ancor meglio le isole di Ischia e Capri, Napoli. La città è abbastanza stilizzata, con una cattedrale al centro e il molo e le mura. Riuscite? Allora, dopo questa edizione del libro della marineria, cui arrise un enorme successo, negli anni successivi Piri Reis si dedicò quasi esclusivamente alla carriera militare. Morì al Cairo, questo insomma giusto per darvi un'idea, un po' informazione della persona, al Cairo nel 1554, giustiziato per aver fallito una missione contro la flotta portoghese. Guardate un po'. Per quanto riguarda Capri, a differenza di Drisi, non sembra che Piri Reis sia mai entrato nella letteratura sull'isola, benché la sua opera sia stata sfruttata per altre realtà campane. Prima di leggere il testo, terremo presente l'immagine di Capri, sempre della stessa carta. Ecco. Sulle coste della penisola sorrentina, ora è abbastanza ingrandita, sulle coste della penisola sorrentina troviamo per esempio Vico, scritto Vicu, Vicu, Sorrento, scritto Surantu. Riuscite a vedere Surantu? Lo so, andate su, insomma, ecco. Allora, la punta, vedete quella capoccetta che alza, Vicu? Poi giù c'è quella sa, essa. Poi c'è Surantu. Vico è scritto sulla. Esatto, al di sopra della terra. Surantu, Amalfi, Malf, eccetera. Ecco, Quanto a Capri, di cui notiamo subito l'indicazione schematica, ma precisa del castello, è qui chiamata per la prima volta correttamente Capri, con la P invece che con la B. Nel testo è sopravvissuta invece la lezione araba Capri, con la B. Bene? Capri. Esatto, questo ora, no, purtroppo ripeto, no, perché dato che in arabo, come dicevamo, non esiste la P, ma la P viene resa con la B, si è sempre data la lezione araba in B, cabri. Mentre, cosa bella, diciamo questa sfumatura, di notare qui per la prima volta la resa con la P, perché essendo un ottomano ha usato il carattere persiano, che si usa anche in lingua araba per rendere la P, ma non è frequente. Allora, il testo su Capri è piuttosto scarno e suona come segue. E dopo la suddetta Napoli, Anabolu, all'isoletta di Capri, Cabri, sono, perché nel testo abbiamo detto c'è la B, sono 30 miglia. Detta Capri è alla punta del promontorio che parte dal lato orientale del Golfo di Napoli. L'isola è a 4 miglia da quella punta. La suddetta è un'isoletta alta, è il castello Calais, Calais significa castello per questo, della piccola isola, situato verso Tramontana e abitato. Questa è la breve descrizione, ma in seguito Capri è ancora menzionata poiché, come già si è visto in Idrisi, l'isola funge da, cioè anche se non si parla più di Capri, dell'isoletta nello specifico, ma viene usata come punto di riferimento per altre distanze di alcuni centri vicini. Infatti il testo dice più avanti: ora, fra detta isoletta e Napoli, v'è un castello, Calais, detto Castellammare, Castalumar, di fianco a Capri, ma a 18 miglia da Napoli. E poi ancora. E poi dalla suddetta Castellammare e la città di Vico, è a 5 miglia verso Capri. Cioè, questi sono dei passi appunto estrapolati dove c'è il richiamo a Capri, però usato come punto di riferimento delle distanze. Alla luce del grande contributo di Pereiraiis, non desta meraviglia constatare come già nella seconda metà del Cinquecento, ma ancora specialmente nel Seicento, non si trovasse di meglio che continuare sulla scia del Barye, soprattutto riproducendone le carte, talvolta arricchite con ulteriori vedute di città, anche tratte da fonti cristiane. A rappresentare tale produzione a metà strada fra derivazione e opera originale, restano oggi poche testimonianze manoscritte, per lo più anonime, di cui si conoscono oggi solo tre codici integri, il più importante dei quali è alla Biblioteca Universitaria di Bologna. Il suo titolo turco è Deniz, questo del manoscritto di Bologna, è Deniz Kitabi, questo Deniz qui prima, Kitabi, il libro del mare, nella prefazione attribuita a un certo Seyyid Nuh, che avrebbe viaggiato in Occidente al tempo di Mehmet IV, cioè nella seconda metà del Seicento. Questo nome è però probabilmente fittizio, e forse Seyyid Nuh, se lo volessimo tradurre, sarebbe il venerabile Noè. È solo, ma questo trattasi soltanto del nom de plume, cioè il nome di penna, no? Cioè certo come scrittore, come autore della cosa, scelto dal suo compilatore, cioè è ricorso a questo nome, a questo pseudonimo, per dare una paternità alla cosa. Forse un rinnegato cristiano, chissà. È comunque scorretto presentare il Deniz Kitabi come opera di Pereiraiis, come per esempio è avvenuto in Italia in alcune recenti edizioni in facsimile del manoscritto. Stiamo per finire? State tranquilli. Ma ecco come appaiono nel Deniz Kitabi le coste della Campania. Andiamo avanti. Capisco, l'ora favorisce il sonno, però insomma abbiate pazienza, sperando che anche l'argomento non abbia favorito il sonno. Allora, come si può notare, il taglio è analogo alla carta di Piri Reis, vista precedentemente, ma con meno centri abitati. Poi, Napoli ha però i suoi spunti originali, come le alte torri delle mura, che le conferiscono un aspetto quasi orientale. Come nuova è l'indicazione a destra del fiume Sebeto. A destra. Dalle isolette del Golfo sono spariti i castelli, mentre dei centri della penisola sorrentina non è rimasto che Vico Equense e l'indicazione di Capo Minerva. Allora, su questa immagine ci fermiamo, anche perché essa ben esprime il declino. È la fine di una tradizione descrittiva iniziata nell'alto medioevo con Ibn Aukal e poi passata attraverso i Drisi, che abbiamo cercato qui di seguire attraverso il Mediterraneo e Capri. Dopo Piri Reis, il mondo islamico non produsse alcun'altra figura a lui pari, per impegno e creatività, almeno nell'ambito degli studi geografici. Dalla seconda metà del Seicento, nell'Impero Ottomano, non si fece che ricalcare sempre più da vicino le fonti europee nella produzione geografica e cartografica. Furono bensì costituite importanti traduzioni in turco, soprattutto dai grandi atlanti seicenteschi, come quello di Julius Mercator, traduzioni che però circolarono sempre manoscritte per il divieto di stampare testi profani nelle tre lingue dell'Islam, arabo, turco, persiano, divieto rimasto in vigore fino al Settecento. Fu anche per questo che gli studiosi ottomani non poterono stare al passo con il progresso delle scienze nell'Europa cristiana e presero quindi a occuparsi solo di traduzioni e adattamenti, finché ogni tentativo di realizzare Atlanti e nuove opere geografiche fu progressivamente abbandonato, o mai condotto a termine. Grazie.